come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici. 10:37 minuti, questa è A come Asia. Anzi, A come Atlante, ma il mercoledì A come Atlante si occupa di Asia e di Cina, anche in particolare con il nostro Gabriele Battaglia che è qua su questo canale. Ci sei?
Ciao, ciao Diana, ciao a tutti.
Buongiorno. Come ansia, sì. E, buongiorno, allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, buongiorno agli ascoltatori. Staremo insieme, lo ridico, magari qualcuno non lo sa, fino alle 11 e come sempre cominciamo, Gabriele, con te. Che cosa abbiamo questa settimana dalla Cina? Poi torneremo ad allargare lo sguardo perché insomma sono giorni molto intensi anche sul piano della diplomazia internazionale, ma insomma, che cosa abbiamo oggi nel menù?
Beh, allora lunedì c'è stato questo incontro, simposio presieduto da Xi Jinping con gli imprenditori privati cinesi. È il primo dal 2018 e Xi ha detto che il governo sosterrà il settore privato che in questo periodo si preoccupa un po' per i problemi anche a livello internazionale, problemi economici. E se lo sosterrà in tanti modi, insomma, dandogli un migliore accesso al mercato soprattutto. In cambio le imprese private devono però assolutamente fare da traino per l'innovazione tecnologica cinese. E non è un caso che in prima fila di questo simposio, ci sono proprio le foto, c'erano quasi esclusivamente i boss delle imprese tecnologici. Allora, adesso dire nomi e cognomi è poco significativo sicuramente per i nostri ascoltatori, però le aziende invece sono forse più note. E dunque, in questa prima fila si vedeva DeepSeek, cioè l'intelligenza artificiale, Tencent, cioè WeChat, la app con cui in Cina si fa di tutto, poi QAX, che si occupa di sicurezza informatica, Telhao, dispositivi tecnologici per l'energia, Xiaomi, elettronica di consumo, WIL, semiconduttori, BYD, auto elettriche e batterie, Huawei, di nuovo elettronica di consumo, New Hope, Agribusiness, Unitree, robotica, Cint, energia, Feihe, prodotti caseari, eccetera, eccetera, eccetera.
Proprio una chiamata alle armi, insomma,
Queste
sono tutte le più grandi, alcune ne abbiamo anche notizia o perché le usiamo o perché sono state al centro di questioni internazionali.
Beh, certo, c'era anche Alibaba, per esempio, c'era Jack Ma, ricomparso dopo essere scomparso per qualche anno, che insomma, e-commerce lo conosciamo più o meno. Ora, questa prima linea ci dice già molto sulle priorità attuali e del futuro, e possiamo dire salto tecnologico, energia e sicurezza alimentare, e spesso questi sono interlacciati tra di loro. Allora, se dovessimo prevedere la traiettoria cinese attraverso proprio questa prima linea del simposio degli imprenditori privati al cospetto di Xi Jinping, diremmo che di fronte al caos globale, la Cina punta a garantirsi approvvigionamenti, e questa è una ricetta antica, e la ricetta nuova invece a competere tecnologicamente. Ecco, seguiamo questa doppia traiettoria per vedere se è vera nei prossimi mesi.
In tutto questo sul piano internazionale, lo dicevamo, sono giorni piuttosto, insomma, stiamo tutti assistendo, no, a questa grande accelerazione dei principali dossier, in particolare di quello, sull'Ucraina. Mi chiedevo, Pechino come guarda questi negoziati che sono negoziati, insomma, colloqui che sono partiti a Riyadh, come vede il riavvicinamento degli Stati Uniti con la Russia, che, insomma, diciamo, in linea teorica potrebbe anche svantaggiare la Cina e anche il tentativo di spartizione dell'Ucraina tra Stati Uniti, le terre rare, ne abbiamo parlato, e la Russia, ampie porzioni di territorio.
Ma guarda, da un lato la Cina sembra stare un po' alla finestra, no? Inizialmente si era offerta di ospitare un summit di pace tra Stati Uniti e Russia a Pechino, si era complimentata per questo, insomma, riallacciamento dei contatti tra le Washington e Mosca, ma poi insomma queste cose non hanno avuto grandi sviluppi. Va detto che il plenipotenziario agli esteri, Wang Yi, è andato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, no? E qualche osservatore ha detto che deve essersi abbastanza divertito perché ha visto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, sparare a zero sugli alleati europei, da un lato, no? Dice, quindi magari fregandosi anche un po' le mani. E intanto lui, Wang Yi, aveva però buon gioco nel ribadire che attualmente la Cina è l'unica maggiore potenza che sostiene sia la globalizzazione, quindi le filiere globali, i contatti a livello internazionale, sia però il mondo multipolare, non più incentrato sull'ordine statunitense. Certo, io dico, se ci fosse un effettivo riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, la Cina probabilmente non sarebbe contentissima e quindi bisognerà vedere un po' come. Se quanto, se terrà questa amicizia senza limiti, come è stata definita dai diretti interessati tra Pechino e Mosca. Però al momento credo che un distanziamento tra Russia e Cina appartenga più che altro, diciamo, ai sogni bagnati di molti occidentali, ecco, diciamo così.
Senti, sempre in ambito, poco fa dicevi, insomma, un mondo con una minore presenza statunitense o comunque con un protagonismo statunitense ridimensionato, e sempre nell'ambito del ciclone Trump di cui parliamo in queste settimane e agli spazi che la Cina cerca in questo nuovo mondo. Ho letto un articolo sul South China Morning Post, che in realtà è un quotidiano di Hong Kong, che parlava di come Pechino veda anche di buon occhio per certi aspetti la sospensione di USAID, degli aiuti umanitari americani. Ne parlavamo la scorsa settimana a proposito dell'Afghanistan. Vede bene la sospensione di USAID perché apre spazi di necessità, di bisogno, anche proprio di soldi in molti paesi poveri, che la Cina vede ovviamente come un'occasione per sostituire per certi aspetti gli Stati Uniti, per esercitare, diciamo, il suo soft power.
Ma guarda, io direi questo, la Cina cura da sempre, ma in particolare negli ultimi anni, la relazione col sud globale, di cui nella sua duplice natura di superpotenza, al tempo stesso di paese postcoloniale, si sente di far parte, o quantomeno si atteggia di far parte, ok? Allora, il grande dispositivo di uscita della Cina verso questo mondo è la Yi Dai Lu, cioè la nuova via della seta che Xi Jinping ha lanciato nel 2013. Ma sull'onda di questa formula, che implica soprattutto relazioni economiche, si è espansa anche la cooperazione allo sviluppo. Allora, l'alter ego cinese di USAID è l'Agenzia Cinese di Cooperazione allo Sviluppo Internazionale e il suo vice direttore, senza fare troppi nomi e cognomi, ha già detto che loro, la sua agenzia, non farà come certi paesi che mollano all'improvviso i beneficiari di aiuti prendendoli un po' alla sprovvista.
Ogni riferimento puramente casuale.
Ogni riferimento, loro non fanno mai nomi e cognomi, ma si capisce benissimo di chi parlano. Comunque, ha pure detto che l'aiuto cinese, che oggi va detto è molto inferiore a quello statunitense, crescerà sempre di più. Allora, io dico, se non è una dichiarazione di voler riempire il vuoto lasciato agli Stati Uniti, poco ci manca. Allora, cosa fa di questi aiuti la Cina? Allora, per esempio, assistenza sanitaria. Questo un po' dappertutto, ma soprattutto in Africa, per esempio. Ho trovato una notizia di un ospedale in Ruanda dove la cooperazione cinese opera di concorso con USAID, ma la dismissione dell'agenzia statunitense in questi giorni viene colmata dai cinesi che mandano anche periodicamente sia personale ospedaliero specializzato sia i macchinari. L'altra grande area di interesse per la Cina è naturalmente il sud-est asiatico, per ovvie ragioni di tutti i tipi, anche perché le classi dirigenti di paesi come Cambogia, Indonesia, Laos, Thailandia condividono un'avversione al caos tutta asiatica, no, con la Cina rispetto alla politica statunitense di questi giorni. Però la Cina al tempo stesso è È un po', insomma, a tutto tondo da un lato, però anche problematica questa implicazione cinese lì. Va detta un'altra cosa. Mentre l'aiuto statunitense è spesso subordinato a valori, per così dire, democratici, tra molte virgolette, la Cina invece non va troppo per il sottile e aiuta molto sulle cose pratiche, quindi la salute. E anche, non so, le infrastrutture, per esempio, collegate allo sviluppo economico, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' la presenza cinese, sicuramente crescerà nei prossimi anni, soprattutto se gli Stati Uniti lasciano degli spazi vuoti.
Mi è partita la sigla, non importa, non abbiamo finito, ma con te, Gabriele, sì, ti ringrazio per essere stato con noi. Perché
Grazie, grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato.
tra i paesi, grazie Gabriele, colpiti dalla sospensione di USAID, di cui parlavamo proprio in questi minuti con Gabriele Battaglia, c'è la Birmania, che tra l'altro è entrata un paio di settimane fa nel quinto anno di guerra civile dopo il golpe militare del febbraio 2021. Ne parliamo con Emanuele Giordana. Emanuele, buongiorno.
Innanzitutto una buona giornata a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Io mi trovo a Bangkok, la capitale della Thailandia, che è uno dei paesi colpiti rispetto alla vicenda birmana da questo taglio lineare fatto dall'amministrazione Trump, perché molte organizzazioni non governative thailandesi lavorano proprio con i rifugiati o negli ospedali da campo che vengono allestiti anche abbastanza clandestinamente in Thailandia, sulla frontiera con la Birmania. E quindi, diciamo, questo problema già si sente molto qua, per non parlare delle persone che invece lavorano in Birmania e che abbiamo sentito che sono, non sono molto preoccupate, ma sono devastate dal fatto che questo taglio impedisce sostanzialmente alle ONG di lavorare. Ora, non è solo un problema, come dire, morale, poveretti, piccolini, come fanno, perché le Nazioni Unite, meno male, diciamo, non è che contano soltanto sugli aiuti degli Stati Uniti, mentre qua nell'Asia meridionale, soprattutto nel sud-est asiatico, gli Stati Uniti contano per quasi la metà dell'aiuto, non solo allo sviluppo, ma anche umanitario. Nel caso specifico del Myanmar, contavano per il 47% dei loro finanziamenti che andavano all'aiuto umanitario, cioè al fatto che ci sono oltre 3 milioni di sfollati, ci sono stati un mucchio di morti, ci sono feriti, c'è gente che ha bisogno di mangiare e così via. E perché sono importanti le ONG? Perché le ONG sono la cinghia di trasmissione logistica delle grandi agenzie. Questo me lo confermava anche un funzionario delle Nazioni Unite, che è quello che mi ha spiegato una cosa che non è così evidente, cioè mi ha detto, per esempio, noi abbiamo i magazzini pieni di grano, i magazzini pieni di medicine, ma non possiamo più distribuirle. Cioè, su di noi i tagli hanno sicuramente un effetto, ma non immediato. Il problema vero è che invece una ONG, ma anche un'ONG strutturata, come dire Save the Children, per fare un esempio,
Sì.
per dire una grossa ONG, dall'oggi al domani ha dovuto licenziare praticamente tutto il personale e quindi non può più distribuire. Ecco perché questa piccola filiera è così importante. E in Myanmar la filiera delle ONG internazionali, che già sono pochissime, e le ONG locali che lavorano con un mucchio di difficoltà, è stata sostanzialmente azzerata. In caso di guerra, questo è ancora più complesso che non in una situazione, non so, pensiamo a un'alluvione, un uragano, perché ovviamente c'è un impedimento dovuto al fatto che i militari, da una parte, probabilmente anche la resistenza, impediscono già di per sé all'aiuto umanitario di arrivare. Figurarsi se poi questo qui ormai non esiste più. Quindi, come dire, il Myanmar soprattutto è precipitato, oltre che nella guerra civile, hai ricordato, siamo entrati nel quinto anno, il 1° febbraio, in una situazione in cui non si può più garantire il minimo sollievo. Tutti i programmi sono stati azzerati, quelli americani. Stiamo parlando di una spesa l'anno scorso di 140 milioni di dollari. e con una previsione di budget dal 2023 mi pare al 2027 di altri 120 milioni che dovevano andare a sostegno, come dire, delle attività pro democrazia. Questo, come dire, in linguaggio diplomatico significa una cosa, nel linguaggio vero significa in sostanza un aiuto che non può essere formalizzato alla resistenza, la quale ha vissuto attraverso diciamo programmi seminascosti, più o meno legittimi, anche di denaro americano, che gli ha consentito magari non di comprare armi, ma di portare sollievo e quindi anche di portare consenso.
Dicevi programmi umanitari azzerati, e invece anche tutto quello che in termini di sviluppo si è anche prefissa la giunta militare che è al governo da ormai 4 anni, anche tutti quei progetti ovviamente a causa della guerra sono fermi. Si è stato celebrato questo ingresso nel quinto anno della giunta militare al potere? È successo qualche cosa nella capitale? Insomma, è stato in qualche modo celebrato, raccontato dalla giunta stessa?
Assolutamente no, silenzio totale, e diciamo un comunicato il giorno prima che diceva in buona sostanza altri 6 mesi di stato di emergenza. Ci si aspettava non che facessero grandi celebrazioni, perché è un poco da celebrare, ma che quantomeno dicessero una parolina in più, perché la scommessa della giunta è di tenere le elezioni entro quest'anno. Allora già loro hanno ammesso che nei prossimi 6 mesi non le potranno fare, hanno anche detto che il censimento che è stato fatto è un censimento relativo, perché è stato fatto soltanto in metà delle circoscrizioni del paese, quindi per loro stessa missione queste elezioni sono una sorta di burla. Perché sono importanti formalmente? Perché soprattutto la Cina, che ha tenuto in questi anni un atteggiamento un po' ambivalente, cioè ha sostenuto la giunta in sede internazionale, però poi di fatto sul terreno ha aiutato in qualche modo, non ufficialmente, anche la resistenza, stando un po' alla finestra per dire vediamo chi vince. Ha deciso poi recentemente, adesso la storia è un po' lunga, ma insomma per farla breve, di invece sostenere la giunta e fare pressione perché i gruppi della resistenza si accordino con la giunta, e quindi le cose sono un po' cambiate, ma i cinesi hanno, come dire, minacciato la giunta dicendo noi vi sosteniamo ma dovete fare le elezioni entro quest'anno. Questo è, diciamo, il punto fermo della diplomazia cinese. A cosa servirà? Difficile dirlo. Quello che è vero sul campo è che se la BBC ha ragione, una ricerca che ha fatto e che ha pubblicato alla fine dell'anno scorso, la giunta controllerebbe circa il 20% del territorio, il che significa meno di un quarto.
Il che significa poco, sì.
Il che significa poco, e anche in quel quarto probabilmente non ha consenso. Il problema vero, il problema che tutti dicono sarà quello della futura Birmania se l'opposizione riesce a vincere, è che non è un'opposizione compatta, è un'opposizione formata da un governo clandestino che si rifà, diciamo, al vecchio governo di Aung San Suu Kyi, e poi a una serie di gruppi armati che spesso litigano tra loro, che delle volte fanno un'alleanza e il giorno dopo la rompono, e che hanno, come dire, tutti un po' un'agenda, se non secessionista, molto autonomista, ma non nel senso di una federazione, che sarebbe la cosa auspicabile, ma nel senso di dire il territorio mo ce lo siamo finalmente conquistati e ce lo teniamo. La promessa di una nuova costituzione che il governo clandestino aveva fatto per adesso è solamente, come dire, una speranza, ancora non c'è. Questo non è un bel segnale, ma sicuramente la giunta è in difficoltà, e questo lo si capisce, lo raccontano in tanti, dalla Birmania, dal fatto che la coscrizione obbligatoria, cosa che non era fino a circa un anno fa, Adesso è diventata una coscrizione forzata, cioè la giunta va nei villaggi, arresta tutti quelli che trova tra i 18 anni e i 35, se li trova che sono minori gli cambia la data sulla carta d'identità e questi qui poi devono partire per il fronte. Con un esercito così, fare una guerra è difficile.
Emanuele Giordana, grazie molte per questo tuo racconto, grazie per i tuoi dispacci come sempre e ci sentiamo la prossima settimana.
Un caro saluto a tutti e tutte.
Buona giornata. E buona giornata anche a tutti voi ascoltatori, ascoltatrici. Ancora grazie a Gabriele Battaglia che firma questa trasmissione insieme a me e ci sentiamo non la prossima settimana perché Radio Popolare sarà in trasferta essendo l'ultimo mercoledì del mese, ma quella successiva. Vi aspettiamo qua. Ciao! Sun your heart.